Faccia a faccia nella corsa. Primo podcast italiano dedicato interamente alla corsa con tutti i suoi aspetti funzionali. Daranno voce ai loro segreti i più grandi atleti, tecnici, organizzatori, medici, fisioterapisti, giornalisti e fotografi italiani. Informazioni sul passato, il presente e il futuro del mondo del running. Dalla pista all'ultra trail, dalla biomeccanica dell'amatore alla psicologia dell'agonista, dalla corsa minimalista all'abbigliamento high tech. Andremo alla scoperta dei perché. Faccia a faccia nella corsa ti aprirà un nuovo mondo.
Allora, eccoci qua per un'altra puntata di Faccia a faccia nella corsa. Abbiamo Roberto Albanesi oggi in linea, che è una persona che ho seguito da molti anni. Per dire il vero, l'ho conosciuto correndo per le vie dell'Hinterland pavese. E vedendo una persona che correva un buon ritmo, mi dicevo forse è il caso di non fare l'allenamento da solo, e sono riuscito ad agganciarmi, e da lì ho conosciuto Roberto e piano piano anche tutta la sua opera che lui ha trasmesso. Vediamo se è in linea. Roberto!
Sì, ciao Vito, innanzitutto ti ringrazio di questa opportunità e ti ringrazio soprattutto del buon ritmo, che se non ricordo male sarà stato un penoso 4.20, 4.30, comunque ti ringrazio della stima che hai sempre mostrato verso di me e spero di essere all'altezza di questa intervista.
Ma guarda Roberto, io devo ammettere che ci sono poche volte nella vita dove mi emoziono. Questo un po' perché il mio lavoro mi ha portato a affrontarmi con persone che occupano dei posti nell'ambiente lavorativo di rilievo, però ascoltare te o parlare con te mi dà un'emozione superiore, mi dà una pelle d'oca, ma non per un motivo diciamo che ti vedo come messia spirituale, ma più perché hai accompagnato la mia vita negli ultimi più di 10 anni, e chiunque mi è stato vicino, mia moglie, mio figlio, ma anche tutti i vari podisti che mi conoscono, con cui mi alleno, ho fatto gare, sanno che non passa giorno in cui non cito qualcosa che tu hai scritto o detto. E dunque la tua parola, Albanesi, per me è stata sempre una cosa di positivo nella vita. È così, non posso farci niente. Ci sono sicuramente dei punti di vista che non concordo con te, questo fa parte un po' della mia visione, però avere te come un riferimento su tanti aspetti mi piace.
Ti ringrazio, perché questo è uno degli obiettivi del mio sito, che è quello proprio non tanto di far convergere tutti verso le uniche soluzioni, quanto di far riflettere e di fornire alcune risposte che per le varie persone possono anche essere diverse, toccare ambienti diversi come lo sport, l'alimentazione, la psicologia, quindi in un certo senso è il modo di aiutare i visitatori del sito, quelli di farli riflettere, di dare delle possibili soluzioni.
Tu nel tuo portale web racchiudi un volume di informazione così ampio, degno che definirei quasi un'enciclopedia della vita. Qui spesso mi chiedo, o mi chiedono, è solo frutto della tua propria esperienza diretta oppure c'è tanta lettura dietro questo?
Ma diciamo che più che di lettura io parlerei di studio. La differenza sostanziale è che leggere è facile, studiare, cioè capire, è molto più difficile. Io ho sempre pensato che lo studio sia punto di partenza, una condizione necessaria per approcciare qualunque cosa. Poi ovviamente una volta che si è studiato non bisogna rinchiudersi in una torre d'avorio come fanno molti intellettuali, ma bisogna poi calare lo studio nell'esperienza, un po' quello che ho fatto nella corsa, nell'alimentazione, nella psicologia, quindi studiare e poi applicare.
In questo, quando parli di studio, non parliamo di lettura. Studio sarebbe allora nel momento in cui leggo un libro, me lo rileggo e lo leggo la terza volta, senza sottolineare, non è detto che ho studiato il libro, giusto?
direi di no, perché ci sono persone che leggono 100 volte la stessa cosa in maniera molto superficiale, senza trovare il nocciolo della questione, cioè senza capire come applicare quello che stanno leggendo. Se vuoi, lo studio è un po' il riuscire a trasformare quello che si sta leggendo in qualcosa di pratico, di concreto, di trovare degli agganci con la realtà. Solo così si capisce quello che si è studiato. Ovviamente c'è chi riesce a farlo dopo una sola lettura, magari perché ha un'altissima concentrazione, e chi invece ha bisogno di tante passate, in un certo senso. Vorrei anche mettere in guardia da un problema che riscontro sempre più frequentemente in chi mi scrive. Cioè che leggere tanto non serve a nulla se poi le varie letture sono fra di loro incompatibili. Ci sono persone che leggono tanto e non si accorgono, proprio perché non riescono a studiare quello che approcciano, che le varie visioni su alimentazione, sullo sport, su qualunque argomento sono fra di loro incompatibili e alla fine restano sempre allo stesso punto di partenza, perché non riescono mai a unificare tutto il loro studio in qualcosa di coerente. Lo studio deve essere per forza coerente, perché solo così può trasformarsi in un'esperienza positiva.
E allora sono fiero di poter dire che i tuoi libri io li ho studiati sicuramente. Non solo i tuoi libri, ho letto anche tanti altri, leggo tanti altri, però i tuoi libri li studio, ecco. Senti, tu sei stato sei stato un pioniere, quasi un visionario della rete, perché sei stato già negli anni primi, i primi anni di questo secolo, l'anno 2000, 2001, hai puntato già tutta la tua attenzione verso la rete, le informazioni trasmettevi prevalentemente già attraverso la rete. Ma questo ti ha cambiato la vita?
Cambiare la vita è obiettivamente un'espressione molto forte. Direi che mi ha permesso, io ero già una persona soddisfatta della mia vita prima che entrasse diciamo il sito, quindi entrasse la rete nella mia vita. Diciamo che mi ha permesso di fare altre cose, fra cui sicuramente scrivere libri. Io avevo un'esperienza editoriale come consulente di una casa editrice per una collana informatica, ho curato circa 600 testi di informatica e avevo ben presente come attraverso i canali tradizionali fosse difficile pubblicare qualcosa. La rete, obiettivamente, lo stiamo vedendo anche adesso con gli ebook, ti consente proprio di una maggiore facilità di arrivare al pubblico e quindi se qualcuno ha qualcosa da dire, quello che dice ha un senso, può facilmente diffonderlo. Sicuramente ci sono anche qui delle difficoltà, però rispetto al passato è un grandissimo passo avanti. Ti ripeto, io non avrei mai scritto i libri che ho scritto se non avessi avuto la possibilità di diffondere in rete certe informazioni, certe notizie.
Pensare che i miei genitori mi avevano posto di fronte a una scelta, parlo di anni, questo era dell'87, di fronte alla scelta, vuoi la macchina da scrivere o vuoi il computer? Io tant'è vero, in quegli anni ancora ci pensai per un attimo, ma forse la macchina da scrivere mi può essere più utile. Immaginare che scelta folle in quegli anni, però si facevano i corsi di dattilografia, che oggi ovviamente non hanno neanche nel curriculum più nessuna validità. E la rete sì, ha cambiato tanto dunque. Ma un'altra cosa che mi ha sempre sorpreso, affascinato, è che nei tuoi concetti che tu esprimi, comunque comunichi, non cerchi mai compromessi, non cerchi di accontentare una e l'altra persona per attirare un po' tanti follower, per attirare la simpatia di tanti seguaci, ma tu sei abbastanza, hai una linea abbastanza coerente con quello che esponi, a tratti davvero molto scientifica, dunque sembra quasi fredda. Poi non lo è effettivamente quando uno parla direttamente con te, però questo fa anche allontanare tanti follower perché poi si scontrano con te e dicono: no, vabbè, Roberto Benisi è un personaggio troppo fissato o con una visione troppo rigida. Ma questo atteggiamento è voluto proprio o è una tua visione di vita?
Ma sicuramente è una visione di vita, perché io ritengo l'etica coincidente con la coerenza della persona. Quindi sostanzialmente se una persona vuole essere eticamente a posto con se stessa, deve essere coerente. Per essere coerenti bisogna esprimere le cose in maniera chiara, senza compromessi. In uno degli ultimi editoriali parlavo appunto di Sanremo e del metodo Vespa che è stato applicato da Conti, che tra l'altro è un grandissimo professionista, che è quello, il metodo Vespa è quello di accontentare tutti, senza mai scontrarsi con nessuno, senza mai dare un giudizio su nessuno. Questo sicuramente aiuta ad avere molta audience, perché obiettivamente si evitano quei risentimenti che tu dicevi, parlavi prima, cioè tu mi dicevi che molti mi abbandonano perché mi ritengono un fissato. In realtà molti, ad esempio, mi abbandonano perché ritengono che io non capisca assolutamente niente di questo o di quello. Dopo avermi seguito magari per lo sport, quando vanno nella sezione psicologica, concludono che io non ho capito nulla, salvo poi scoprire che hanno una vita piena di problemi, mentre io di problemi non ne ho. Quindi alla fine io penso che sicuramente fa parte della mia personalità non usare compromessi, soprattutto compromessi su aspetti che sono fra di loro incompatibili. Cioè, quindi per dirti, ho appena bannato uno dei miei follower, quindi mi sono autolimitato. Perché lo scellerato ha continuato con diversi tweet a sostenere che gli animali, in particolare i cani, non hanno sentimenti e non sanno amare. Ora, chiunque mi segua sa che nel mio sito è un must quasi capire che l'attenzione verso i cani può comunque migliorare la vita, non è necessaria. Però che un mio follower mi venga a dire che i cani non sanno amare, a questo punto, ecco. Per coerenza io con lui non voglio più avere niente a che fare, quindi l'ho bannato così non perdo nemmeno tempo a rispondere ai suoi tweet.
Sì, questa è una posizione molto difficile da prendere, però da grande elogio, perché nella vita noi spesso veniamo costretti a dover sorridere a situazioni per accattivarci la simpatia di Tizio o di Caio.
Ma guarda, io sinceramente ho avuto la fortuna, forse perché ho un carattere forte, di non averlo mai fatto. Mi ricordo che da ne ho assunto al CISE la prima riunione che c'era col capo divisione, con tutti i capi, in un certo senso, mi ricordo che era novembre, siamo entrati, allora purtroppo, non so adesso com'è la situazione, si fumava ancora negli uffici. La prima cosa che io ho fatto è stata quella di spalancare la finestra, quindi mi ero assunto che di fronte a tutta la gerarchia si mette lì, spalanca la finestra e spiega che o smettevano di fumare o altrimenti io me ne andavo, ti fa capire come io abbia sempre avuto un carattere piuttosto forte. Ovviamente poi dopo, da quel giorno, quando si faceva la riunione, nessuno fumava.
Per fortuna oggi non si fuma più, è vietato, almeno.
No, però capisci che
Sì.
Cioè, in effetti, saper sorridere, diciamo che l'assertività può aver senso solo in alcuni casi, ad esempio nel caso, non so, quando si dice il cliente ha sempre ragione, ecco, però è un'assertività comunque falsa, che comunque viene, tu in un certo senso stai recitando un altro personaggio, quello del commerciale, però quando una persona discute su argomenti, come succede a me nel sito, come può succedere a un giornalista, come può succedere a un professionista, qualunque, quando discuti su argomenti che comunque ti toccano da vicino, ecco, io penso che bisogna utilizzare la massima sincerità.
Sì, ma questa tua esperienza mi ha fatto ricordare una mia, la cito giusto per condividere con te un pensiero, perché anche quando lavoravo presso un'azienda austriaca ed ero amministratore, salivo per i vari riunioni di management all'INPS in Austria. E quando arrivavo, queste riunioni, le sale di riunioni erano sempre gelatissime, mettevano l'aria condizionata a 16-17 gradi. Io cercavo di arrivare prima e alzavo la temperatura a 22-23, e dunque con una temperatura davvero piacevole, perché a me, insomma, piace il caldo. E le prime volte questi entravano e dicevano: "Ma che caldo, non funziona più l'aria condizionata", a che chiedevano: "Ma chi è che ha alzato?" Allora io alzai la mano e dissi: "Io ho alzato la temperatura perché vengo dall'Italia, fa un po' più caldo, dunque non riesco a stare in questo ambiente così." A che alla fine, con un sorriso, hanno accettato tutti che la temperatura fosse più alta. Ogni volta che entravano in sala, la riunione, dicevano: "Ah, stiamo di nuovo in Italia, poi ci possiamo togliere la giacca." E questo ha portato sì che le riunioni si facessero senza la giacca. C'è modo e modo per avvicinare anche il modo di essere di altre persone, è vero, bisogna avere in questo un po' di stile. Tu tratti nella tua sezione, o diciamo sul tuo sito web, tratti diversi argomenti della vita, tratti la salute, tratti la psicologia, la nutrizione, lo sport, gli animali, i giochi tipo scacchi. Sono talmente tanti, gli aspetti, però oggi, visto che non abbiamo poi 10 ore a disposizione, ma avremo sicuramente altre puntate a disposizione con te, vorremmo soffermarci un po' sulla corsa. Nella tua vita, quando è entrato lo sport, come concetto ne necessario per il tuo benessere?
Ma diciamo che ci sono stati vari momenti. Il primo sicuramente che ricordo, non so, mi sembra di avevo circa 13-14 anni, facevo ancora le medie, avevo visto una trasmissione sull'atletica leggera, mi aveva colpito molto la puntata sugli sport di resistenza sul fondo, e mi ricordo che mi venne spontaneo cimentarmi subito in 10.000 attorno alla mia casa. Mi ricordo che allora erano 143 giri, quindi una noia veramente mortale. Ricordo quella, ovviamente non riuscire a farle tutti di corsa, ma comunque il concetto fondamentale che ricordo proprio quel momento come il primo in cui lo sport divenne parte di me. Ovviamente come tutti i ragazzi giocavo già a pallone, però allora il pallone era considerato come un gioco, mentre quella prova, quei 10 km, diventavano proprio, erano sport per la prima volta. Poi il secondo punto, sicuramente più fondamentale, quando sono passato da essere un amatore scarsissimo, un amatore scarso, cercando di capire tutte le problematiche della corsa, con un mio amico che era stato quasi professionista di ciclismo, che aveva ripreso a correre semplicemente per sentirsi bene. Facevamo le gare in giro per la provincia, le solite gare domenicali, e in una di queste arrivavamo praticamente fra gli ultimi, battuti anche praticamente da cani e da porci. Non è che ci fosse interessato particolarmente essere arrivati ultimi o penultimi, però ci venne il sospetto che qualcosa non andasse. E in particolare scoprimo che quello che non andava, eravamo tutte e due, diciamo, non in sovrappeso marcato, qualunque dietologo ci avrebbe detto che eravamo normalissimi, però eravamo in un sovrappeso sportivo che sicuramente non ci faceva bene, per cui abbiamo iniziato a studiare l'alimentazione, nel giro di pochi mesi abbiamo perso 10-12 kg. E poi volavamo, si fa per dire ovviamente, però c'era stato un netto incremento di prestazione che poi ci ha aiutato ad andare avanti, ad approcciare anche la corsa in modo più scientifico, e tutte informazioni che fanno parte di quell'esperienza, che poi dopo si è riversata nel sito in tantissime pagine.
Dunque, sei partito correndo a praticamente le curve a gomito di 90 gradi intorno alla tua casa.
Praticamente sì, praticamente sì. Beh, poi fra l'altro questo l'ho tralasciato perché potrebbe dare qualche dubbio sulla mia salute mentale di allora, però siccome non avevo l'orologio, per misurare il tempo ho usato una sveglia, quindi mi sono portato la sveglia per tutti i 143 giri. Però sono quelle cose che forse perché sono assurde le ricordi sempre comunque con piacere.
Sì, ma perché denotano sicuramente un piacere immenso nell'affrontare quel tipo di fatica, dove anche il peso di una sveglia portata con sé è inesistente, non si va neanche a pensare che possa penalizzare la prestazione.
No, esatto, perché proprio, cioè, tu vedi che quando tutte le persone che non fanno sport di solito cercano degli alibi che per gente come noi sono banali da superare, tipo non so, però fa freddo, oppure piove, oppure non so,
È troppo caldo.
fa troppo caldo, sono da solo, non posso sentire la musica mentre corro. Cioè, tutti alibi che comunque per chi ama qualcosa sono facilmente, non te ne accorgi nemmeno, sono facilmente superabili.
Sì, è vero, è vero. Senti, tu, però, da questo punto in poi è arrivato anche il momento in cui hai iniziato, con le esperienze che hai fatto, ad allenare tanti amatori, con successo. Però la domanda è: hai finito di allenare questi atleti? È un capitolo chiuso o comunque c'è ancora spazio per allenare qualcuno?
Ma dunque, l'allenare gli altri è nato da un concetto che per me è fondamentale, che esprimo anche nelle pagine di Raziologia e Psicologia del sito, cioè l'esperienza da altri è comunque fondamentale. Un errore che non si deve commettere è di limitarsi alla sola propria esperienza. Quindi allenare gli altri amatori all'inizio del mio percorso nel campo del running era un modo per acquisire una mole di dati che sicuramente non avrei potuto avere guardando me stesso o le persone che erano vicine. E quindi sicuramente è stato molto utile, è stato molto positivo. È un capitolo chiuso soprattutto per motivi di tempo, perché, per due motivi. Uno, per motivi di tempo, perché mi sono reso conto che seguire un amatore o seguire un professionista, se uno vuole essere serio, deve impiegarci lo stesso tempo. Il secondo punto è la difficoltà di gestire gli amatori che molto spesso, a differenza forse dei professionisti, non vogliono limitarsi, cioè vogliono limitarsi soltanto all'ambiente della corsa, quindi non considerano quello che c'è intorno, non considerano ad esempio l'alimentazione, la psicologia, e diventa molto difficile quindi per una persona che ritiene che quelle cose siano importanti interfacciarsi con loro. Attualmente quindi sì, il capitolo è chiuso. Restano ad esempio le tabelle di allenamento per tutte le distanze che ci sono nel sito, tabelle che continuo ad aggiornare, magari con piccole rifiniture, però il contatto personale con gli amatori direi che è chiuso.
Ma ci puoi raccontare un caso in cui sei davvero fiero di averlo allenato e magari anche uno dove piuttosto avresti non voluto allenare l'atleta?
Ma diciamo che il caso più interessante è stato quello del mitico Bucciarelli, che a 55 anni ha vinto i campionati italiani di amatori, appunto Master 55, un atleta che era una persona normalissima, in maratona è migliorato di quasi 35 minuti, e quindi una persona che fra l'altro non aveva quei problemi che accennavo precedentemente, cioè era una persona che aveva capito l'importanza dell'alimentazione, ma anche l'importanza della psicologia, quindi di riuscire ad affrontare la corsa in un certo modo senza farsi del male fisicamente o psicologicamente. Questo è sicuramente un caso molto positivo. Che mi sia pentito, direi di no, diciamo che più che altro in alcuni casi ho capito, sono stati casi che poi mi hanno anche portato a chiudere il capitolo allenatore, alcuni casi mi hanno fatto capire che per gli amatori, soprattutto per certi amatori, un allenatore deve essere un santo, altrimenti non ottiene nulla di significativo. Un santo perché comunque loro si aspettano tutta una serie di risultati, soprattutto anche di condizioni che tu non riesci a fornire semplicemente perché loro non hanno quella cultura per capire che a certi livelli comunque non possono arrivare. Cioè è chiaro che se una persona corre una maratona in 3 ore 27 e vuole correrla sotto le 3 ore nel giro di 3 mesi, si crea un attrito se tenti di spiegargli chiaramente che non ci riuscirà mai, che ci vogliono almeno 2 o 3 anni, ammesso che forse ci riesca.
Sì.
Quindi alla fine, diciamo, in questi casi obiettivamente si sarebbe dovuto fare uno screening a priori per evitare poi di provocare insoddisfazione o comunque di non essere ottimizzati in quello che si stava facendo.
Dunque, da qui si può benissimo collegare il concetto oppure capire dove peccano di più gli amatori.
Ma gli amatori, diciamo, peccano soprattutto, non tutti, non tutti, perché ovviamente gli amatori si potrebbero dividere in classi. Alcune di queste classi commettono degli errori standard. Il primo è sicuramente quello della prestazione. Molte persone corrono finché migliorano. Poi nel momento stesso in cui non migliorano più, stranamente, perdono interesse per la corsa. Questo è un atteggiamento che andrebbe valutato appunto a priori, perché vuol dire sostanzialmente che cercano nella corsa una gratificazione che magari non hanno in altri campi, quindi non è vero amore per la corsa. Il secondo punto dove peccano gli amatori è sicuramente quello degli infortuni, il non saper gestire correttamente gli infortuni. Quindi con prolungamento dell'infortunio stesso, con problemi anche proprio di depressione. C'è gente che se non corre per 1 mese cade in depressione. Quindi esagerata attenzione al record e cattiva gestione degli infortuni sono i problemi dove peccano di più gli amatori. Questo succede quanto più l'amatore non ha una conoscenza diretta di quello che è la corsa. Io ho notato, ad esempio, che ci sono amatori che comunque hanno fatto sport da giovani e hanno una maggiore comprensione di quelli che possono essere i loro limiti, di cosa vuol dire infortunarsi. Altri invece, paradossalmente, gli amatori che peccano di più, che sbagliano di più, sono quelli che sono sempre stati sedentari, che a un certo punto, a 35 anni, come rivalsa verso questa sedentarietà, si buttano nella corsa e da un lato pensano di essere immortali, quindi di non infortunarsi mai, e dall'altro pensano di poter ottenere risultati a livello mondiale, quindi di poter progredire sempre.
Sì, che poi spesso sono quelli che vanno in giro anche con tutta un'attrezzatura dell'ultimo grido, per fare un 5.000 metri e la bottiglietta d'acqua anche in mano.
Sì, infatti ci sono errori grossolani, tipo appunto la bottiglietta d'acqua in mano. Io ho visto, questo succede a tutti i livelli, per esempio anche correndo qui sull'argine del Po, anche a Nizza sulla promenata, vedi gente che fa 5-6 km con 10 gradi, quindi una temperatura tutta accettabile, che si porta una bottiglia d'acqua che obiettivamente è forse molto peggio della sveglia che ho usato io nel 2000, no? Oppure altri che per dimagrire, quello classico, nonostante si siano scritti pagine e pagine su questo argomento, altri che per dimagrire continuano a utilizzare Kiwi per
Ah,
sudare.
vero, sì. Mi è capitato a me a vedere alcuni, sì. vabbè, lì la pubblicità inganna molto. Senti, tu hai 1,18,53 nella mezza maratona. Un 2,58,43 in maratona. Tempi che non si possono definire proprio da semplice amatore, ma già da amatore evoluto. Ti sei mai allenato con un trainer o hai fatto tutto da solo?
Ma diciamo, con un trainer ci siamo allenati solo in un breve periodo, diciamo, i primi 6 mesi di quando io e Bresciani avevamo iniziato a fare sul serio, perché in quel periodo casualmente l'allenatore di una maratoneta a livello nazionale, Simona Viola, lei era incinta e quindi non poteva correre, allora lui si era messo ad allenare noi amatori e abbiamo per circa 6 mesi seguito le sue tabelle. Obiettivamente abbiamo anche imparato molto, abbiamo anche capito che comunque chi alleni professionisti non ha la sensibilità per poter allenare gli amatori, perché l'amatore ovviamente fa altre cose nella vita e quindi non può essere, come dire, concentrato solo su un unico obiettivo. Peraltro, poi i tempi che tu hai detto che ho fatto
Alla mezza.
nella mezza in maratona, li ho fatti quando ormai ci allenavamo da soli, mi allenavo da solo e avevamo una comprensione della corsa non minimale. Quindi diciamo sicuramente un allenatore, io continuo a ritenere che un allenatore abbia senso solo per un professionista. Molti mi scrivono dicendo che sono allenati da Tizio, da Caio, però francamente ritengo che o questo allenatore, come capita per i professionisti, ogni giorno segue l'atleta, ma segue vuol dire che lo segue in bicicletta piuttosto che non correndoci insieme, lo segue passo passo, o altrimenti non penso che sia più utile di tanto, perché comunque le situazioni che si hanno in allenamento sono talmente tante che è impossibile, se una persona non capisce di corsa, riuscire a gestirla in maniera opportuna. L'esempio più classico è quando, non so, c'è molta umidità, oppure fa molto freddo, oppure c'è vento, oppure c'è un percorso in salita. Ecco, l'allenatore veramente preparato può dirti: guarda, sì, oggi dovevamo fare i 1000 a 3,45, però visto il clima, eccetera, facciamoli pure a 10 secondi dopo, 10 secondi in più. Se l'allenatore non c'è, l'atleta che ha la linea tabella tenta di farlo comunque 3,45 e dopo il primo si rende conto che il discorso è impossibile, incomincia magari a deprimersi, non capisce perché non ci riesce quando magari sta correndo contro un vento fortissimo. E quindi diciamo che sostanzialmente io penso che l'amatore, la cosa più importante che debba fare è studiare la corsa.
Sì, sono molto d'accordo con questo concetto perché conosco diversi atleti di buona caratura che scendono sotto le 3 ore maratona, però nel giorno in cui non riescono a fare il tempo che era previsto nella tabella, tornano a casa demoralizzati, mi chiamano pure, Vito, ma sta andando male, non sono più in forma, giusto per un'uscita che non era quella che dovevano fare. E forse è proprio un concetto che dovrebbe essere affrontato più spesso. Questo dell'essere più realistico un po' in base alla situazione della giornata.
Sì, ma poi ci sono tantissime condizioni che non sono solo quelle climatiche, ma anche in base a come si è recuperato dal giorno prima, magari leggeri malesseri, fra correre da soli e correre, cioè, mi è capitato ad esempio che mi scrivessero perché non riuscivano più a ottenere i tempi che ottenevano un mese fa e non si capiva il motivo. Poi alla fine, dopo diversi scambi di mail, si è capito che la persona un mese prima si allenava con 3-4 podisti del suo stesso valore. Poi questi, per vari motivi, avevano abbandonato e ora lui si allenava da solo. Ora tutti dovrebbero sapere che esiste un gap che è individuale, però sicuramente esiste, fra l'allenarsi in gruppo e l'allenarsi da soli. Quindi è ovvio, era ovvio quello che stava succedendo, però è ovvio soltanto se una persona appunto capisce un po' di corsa.
Però in tutta questa tua carriera manca un punto d'arrivo, lo definirei quasi. La maratona di New York è un traguardo necessario per il podista o solo un'espressione un po' di una visione arcaica della società, che è l'eroe che finisce New York? Ovviamente è un modo ironico per dire che ti manca questa maratona, però
No,
come?
no, cioè, capisco, anche perché io penso che ogni runner sostanzialmente si pone dei traguardi che devono essere personali. Poi non è detto che io non sono sempre stato, qui prendo una parentesi in campo psicologico, penso di essere sempre stato contrario a ogni forma di condizionamento, non a caso in molte mie posizioni sono controcorrente, quindi anche nel caso della corsa ogni runner dovrebbe avere una finalità sua, che sente sua. Io ad esempio, non so, attualmente sento mia quella di riuscire, quando il mio cane segue un fagiano al massimo per 500-600 metri, riuscire a stargli dietro. Questo per me vale di più che la maratona di New York, per dire. Per un altro mio amico, ad esempio, il traguardo è il test sull'età fisica che abbiamo nei siti 10x300, perché ti dà un'età fisica ben precisa e sicuramente per lui dimostrare a 50 anni di averne 30, intendo fisicamente, in base a questo test, è molto più importante che andare a correre a New York. Quindi ognuno si crea il proprio traguardo. Molti, molti, anche perché secondo me sono condizionati, infatti ho coniato il termine enigmania, vedono nella maratona di New York un traguardo necessario, una specie di laurea del podista. Premesso che io, punto laureato, non ho mai ritenuto la laurea condizione sufficiente per l'intelligenza, e così anche la maratona di New York non penso che sia una condizione sufficiente per dire che uno sportivo è un vero podista. Viceversa, non bisogna incorrere nell'errore opposto di ritenere la maratona come espressione di una fatica inutile. Uno dei modi con cui si riesce a aumentare la propria forza di volontà anevrotica, quindi la forza di volontà che ti permette di essere applicato in qualunque campo, è proprio lo sport di resistenza. Quindi tipicamente io penso che chi dia questo giudizio della maratona come un'espressione di una fatica inutile, probabilmente è una persona che secondo la classificazione delle nostre personalità viene definita una persona svogliata e che quindi avrà tutta una serie di problemi nella vita, a meno di non essere estremamente fortunato. Quindi la maratona non è necessaria, non è necessario andare a New York, però è una bella cosa. Io ne ho corse 12, di cui l'ultima, le prime così a livello così di curiosità. L'ultima l'ho corsa semplicemente perché ero stufo di sentirmi chiedere se avevo corso la maratona in meno di 3 ore. È stata un'esperienza piacevole, l'ho corsa ad Alessandria, non a New York, perché mi sembrava assurdo dover attraversare l'oceano per realizzare un traguardo che tutto sommato mi interessava fino a un certo punto. Quindi
Credo anche risparmiando un bel po' di soldi.
risparmiando anche un bel po' di soldi, sì, esatto. Poi mi ricordo una polemica che c'è stata sul correre, allora addirittura Rondelli mi aveva dato ragione, mentre altri mi avevano dato contro, dove era nel 2002. Nel 2002 io e altri due miei compagni avevamo provato ad allungare, facevamo dei lenti lunghissimi, facevamo 150 km a settimana, mentre di solito ne facevamo 80-90. Così, visto che d'inverno era abbastanza difficile gareggiare così, proviamo a fare tanti chilometri per vedere se ci sono dei miglioramenti, eccetera. E mi ricordo che allora era il periodo in cui sulle riviste venivano esaltati come eroi quelli che correvano X maratone in un anno.
Sì.
No, io ho scritto a correre dicendo: ok, ma voi conoscete, e ho fatto i nomi dei miei due compagni, guardate che noi praticamente facciamo 150 km alla settimana, facciamo un lungo di 35 km tutte le settimane, e nessuno di noi pensa di essere un eroe, per cui a un certo punto, se una persona fa anche 30 maratoni in un anno in 4 ore, dubito fortemente che possa essere visto come uno sportivo d'eccellenza, perché in realtà ci sono molte persone che fanno questo tipo di sforzo fisico nell'assoluto anonimato. E quindi diciamo che la maratona è una bella cosa se non si sopravvaluta.
Roberto, tu hai scritto 7 libri sulla corsa, ma sei stato anche coinvolto in diversi progetti su delle magazine sportive, tra cui Correre. Con Correre hai avuto un feeling, particolare, c'è stato un periodo forse di grande coinvolgimento, poi è finito in modo, un po' inaspettato per molti lettori. Ci puoi spiegare un po' qual è la sensazione che ti è rimasto del periodo di Correre?
Scrivere per una rivista non è facile, non è facile soprattutto per una persona che come me va sempre dritto all'obiettivo, perché attualmente collaboro con Torrecavallo, perché con il direttore abbiamo una sintonia veramente notevole, non ho nessun problema. Nel caso delle riviste della corsa, ho scritto su professione fitness, runner, podismo, correre. I problemi quali sono? I problemi sono che ecco, queste riviste usano molto spesso il metodo Vespa, cioè in un articolo propongono X e nell'articolo che segue propongono Y, che è più o meno contrario a X o comunque incompatibile, perché ovviamente tentano di prendere un po' tutti. E questo, secondo me, non è corretto, cioè non potevo accettare che in un articolo io scrivessi una cosa e nell'articolo dopo un altro autore scriveva qualcosa che era in contrasto con quanto io avevo scritto nella pagina precedente. Questo per rispetto sia verso di me ma anche verso di lui, cioè a me sembra del tutto assurdo. Purtroppo, probabilmente anche per motivi economici e di tiratura, il tentativo di accontentare tutti è abbastanza incompatibile con chi ha un approccio all'esposizione come mio.
7 libri, allora, sulla corsa. Dicevo, sono tanti perché poi questi libri non sono ridondanti, non si co copia una vicenda, il testo, le parti, ma sono un po' un filo che si collega uno con l'altro. Uno dei primi libri forse che va letto si chiama Inizia a correre, anche se mi sembra che non è stato il tuo primo libro che hai scritto.
Sì, no, non è stato il primo. Io sono partito subito con libri un po' troppo evoluti, come Correre per vivere meglio, soprattutto il manuale completo della corsa. Inizia a correre, l'ho scritto un paio d'anni fa, perché mi ero reso conto che il vero obiettivo del sito non è quello di far correre velocemente le persone, che può essere la ciliegina sulla torta, ma è quello di coniugare corsa e salute. Quindi Inizia a correre serve per tutte quelle persone che di fronte a un manuale completo della corsa si spaventerebbero, cioè lo vedrebbero come qualcosa che va al di là delle loro capacità. In realtà, praticamente, a meno che una persona non sia in forte sovrappeso, tutti possono iniziare a correre se sono persone sane, quindi dopo aver superato una semplice visita di un'unità sportiva. Questo da un lato in un certo senso amplia il pubblico a cui il sito si rivolge e il libro quindi ha una valenza che è molto più ampia che non il manuale completo della corsa, perché vuole soprattutto, io di solito utilizzo un approccio che è al negativo. A me piace in tutte le cose che faccio, soprattutto spiegare quello che non si deve fare, lasciando poi agli altri la libertà di fare quello che vogliono, purché non commettano appunto certi errori. Quindi Inizia a correre serve proprio a permettere un approccio positivo con la corsa, senza commettere errori grossolani che invece purtroppo si noti inizia un po' così per caso.
Inizia a correre, dunque, ma chi può iniziare a correre? Quali sono almeno i criteri minimi per poter correre?
Ma come ti dicevo, sostanzialmente io penso che siano due: essere sani e non essere in sovrappeso. Se una persona è in sovrappeso è ovvio che ha lo stesso consenso suggerisce che è meglio camminare, curare l'alimentazione, diminuire di peso e poi iniziare a correre, che non buttarsi subito con l'obiettivo di correre la maratona di New York. Il secondo aspetto è un po' più fine, perché il concetto di sanità in un individuo è spesso, secondo me, frainteso. Ci sono molte persone che si ritengono sane, però ti dicono: io non posso correre perché ho un problema al ginocchio, non posso correre perché ho un po' di mal di schiena, non non posso correre perché ogni volta che corro mi fa male le gambe. Ecco, tutte queste motivazioni in realtà evidenziano una persona che sana non è. Un principio di efficienza ti dice che chi non riesce a correre da allenato 3 volte alla settimana 10 km, ecco, non è sano. E di fronte a un'affermazione forte come questa, molti contestano. Però basta andare in un ricovero per anziani e scoprire che metà delle persone hanno problemi cognitivi, quindi riguardanti la sfera cerebrale. L'altra metà ha problemi di tipo ortopedico e sono gli stessi che a 30 anni ti dicevano che non possono correre perché appunto non avevano il ginocchio che era problematico, la schiena che faceva male. Quindi normalmente iniziare a correre è anche un test di salubrità in un certo senso, poter iniziare a correre.
Dunque, alla fine però, superato questi primi punti o l'esame iniziale per poter correre, la motivazione come si pone in questo concetto? Sì, è davvero così importante?
Beh, la motivazione sì, è importante perché io ho notato che la durata atletica di un soggetto, cioè chi corre per 2 o 3 anni poi smette, chi invece corre per sempre, la motivazione è in un certo senso importante perché quanto più è cosciente, quanto più il soggetto trae come dire, un piacere da quello che fa, cioè molte persone non sanno perché corrono, dalle banali motivazioni del tipo io corro per dimagrire, io corro per stare bene, che però non sono motivazioni sensate, perché per dimagrire non basta correre, poi non è necessario fare le ripetute per dimagrire, così per stare bene non è necessario correre la maratona. Quindi alla fine io penso che la motivazione sia molto importante soprattutto per entrare in sintonia con la corsa. Bisogna capire perché si corre, perché si ha il piacere di correre.
La motivazione dunque è quella anche di una visione un po' di divertimento dietro questo, come un hobby del pittore che ha il piacere di disegnare o di dipingere, così anche il podista dovrebbe proprio avere un piacere di mettersi le scarpe e di uscire fuori. Non è detto che è spinto solo dalla motivazione di dimagrire, è giusto?
Sicuramente, tra l'altro hai citato la parola hobby, anche qui nella sezione psicologica noi facciamo differenza fra hobby e oggetti d'amore. Ci sono sportivi per cui la corsa è un vero e proprio oggetto d'amore, qualcosa che migliora veramente la tua vita, altri per i quali è soltanto un hobby, un qualcosa che tutto sommato sì, è interessante, ma fino a un certo punto. Per farti capire la differenza fra hobby e oggetti d'amore, è che l'hobby, quando ci troviamo in grosse difficoltà, è il primo ad essere eliminato. L'oggetto d'amore ti aiuta anche nei momenti difficili, quindi ti aiuta comunque anche a superare dei momenti che non sono particolarmente facili. La corsa può aiutare anche in questo, nel senso che chi la vede, chi riesce a entrare talmente in sintonia da fare un oggetto d'amore, riesce a superare dei momenti bui della vita.
Molto, molto interessante questo concetto, questa distinzione tra hobby e oggetto d'amore. Credo che potranno prendere spunto sicuramente. Ma su questa tematica è tutto ritrovabile sul sito, giusto?
Sì, infatti la differenza tra hobby e oggetti d'amore è classica nella sezione psicologia, proprio perché noi vediamo che ci sono tantissime persone che hanno diversi hobby nella loro vita, ma in realtà non amano nulla di questo. Tanto è vero che quando gli succede qualcosa, non so, il lavoro va male, in famiglia hanno problemi, eccetera, invece di utilizzare gli oggetti d'amore per tirarsi su, niente, gli hobby vengono abbandonati e resta il vuoto, resta solo il problema.
Io conosco un amico che quando sta male con la moglie va a correre, quando sta bene non esce più, non si vede più in giro. Proprio non so se definirlo in questo caso un oggetto d'amore, la corsa.
No, in questo caso non è un oggetto d'amore perché comunque l'oggetto d'amore non si abbandona mai. Quindi diciamo che in questo caso la corsa è più un farmaco, un approccio con il quale vuole sopire una malattia, ecco, diventa un farmaco. Come molte persone purtroppo concepiscono la corsa come una droga, la persona che se sta fermo un mese per un infortunio, cade in depressione, allora ti accorgi che non è un oggetto d'amore, perché l'oggetto d'amore in realtà non crea dipendenza. Io amo moltissimo la corsa, però se un giorno non potessi più correre, lo accetterei, farei altro.
Guarda, qui parliamo anche sul libro Inizia a correre, viene anche affrontato la tematica, la distanza salutistica. Dunque, è un concetto che spesso non viene tirato in ballo perché ognuno pensa, vabbè, una maratona è alla portata di tutti. C'è davvero una distanza di salute?
Ah sì, allora, a distanza di salute, allora, innanzitutto bisogna dire che qualunque distanza, perché sia salutistica, deve essere tale che chi la fa, la corre, deve essere allenato ad essa. Quindi tipicamente la maratona non è per tutti, perché basta vedere quanti la finiscono strisciando, vuol dire sostanzialmente che non sono allenati bene per la maratona o si sono sopravvalutati troppo nella prima parte. Comunque, sicuramente c'è un atteggiamento ottimistico nei confronti della maratona che non la rende propriamente salutistica. La distanza salutistica, la condizione necessaria perché lo sia, è di essere allenati a essa. Detto questo, se vogliamo, non so, la maratona può essere, esprimerci in numeri, la maratona può essere a distanza salutistica per un 10% dei runner, la mezza per un 30-40%, se arriviamo a 10.000, secondo me la distanza più salutistica in assoluta, arriviamo a un 100% dei runner, cioè nel senso che chiunque può correre un 10.000 da allenato, se ha voglia, se ha passione per allenarsi e quindi per approcciarsi nel modo giusto alla corsa. Tanto è vero che nel sito, un test molto gettonato, che è il test del moribondo, che ti dice che se non sei uno zombie riesci a percorrere 10 km in un'ora, a prescindere dall'età o dal sesso che hai. Quindi sicuramente la distanza più salutistica è quella verso la quale conviene spingere la persona che inizia a correre sui 10 km.
Sì, sicuramente anche quella è più facile da affrontare perché ogni domenica è pieno l'Italia di gare di quella distanza tra 8 e 12 km. Dunque è una distanza sicuramente che è alla portata di tutti.
Sì, poi c'è anche da dire che la distanza il cui allenamento, anche come tempo, è alla portata di tutti. Cioè, obiettivamente, mi ricordo la mamma di un mio amico che quando andavamo a fare gare brevi, tipo 1500, magari ci diceva, ma non ho capito, fate 50 km, qui a fare 1,5 km. E in effetti non capisco, ad esempio, le persone che escono magari anche 4-5 volte a settimana e fanno un quarto d'ora, 20 minuti di corsa. D'altra parte, correre per 2 ore implica, oltre che una certa caratura nel proprio fisico, ma anche una disponibilità di tempo che non tutti hanno. Ecco, diciamo 45 minuti, un'ora, in realtà sono un tempo che chiunque voglia fare sport deve trovare. Quindi 10.000 sono anche tarati come tempo d'allenamento.
Sì, è verissimo. Senti, inizia a correre, è solo disponibile su cartaceo oppure anche esiste come ebook?
No, è disponibile anche come ebook perché noi puntiamo molto su questa tecnologia, a parte che noi siamo per tutto ciò che è tecnologico e moderno, però il grosso vantaggio degli ebook è che possono essere corretti molto facilmente, aggiornati molto facilmente, sono fruibili subito. Insomma, diciamo che tranne il tradizionale che vuole per forza di cose il cartaceo, io penso che l'ebook sia il futuro. Quindi quindi i nostri libri più importanti sono disponibili in ebook su Amazon perché è la piattaforma più semplice da gestire per noi autori.
E ovviamente immagino che saranno, se sono vendibili su Amazon, si troveranno anche in diversi formati, sia per Kindle, anche per iBooks.
Dunque, no, il concetto di fondo è che su Amazon gli ebook sono solo nel loro formato, nel formato mobi. In realtà su tutte le altre piattaforme, su smartphone, su computer, su iPad, iPhone, basta scaricare il Kindle Preview e sono leggibili tranquillamente in qualunque parte. Quindi il vantaggio di scegliere questa soluzione è che praticamente non c'è la necessità di gestire più formati, cosa che informaticamente crea tutta una serie di problemi, problemi nel senso che i libri devono essere leggermente fisicamente diversi e alla fine per chi scrive solo in lingua italiana sarebbe mortale. Invece Amazon, appunto, mettendo a disposizione per le varie piattaforme un lettore che praticamente fa da traduttore fra il formato Amazon e la piattaforma sulla quale si è, risolve il problema. Per cui tipicamente una persona che ha un cellulare, uno smartphone qualunque, riesce a, mentre non so, è in attesa al dentista, a leggersi i nostri ebook.
Sì, effettivamente, sicuramente forse su un cellulare leggere un libro non è di facile impresa. Sui tablet sicuramente sì, e forse anche il vantaggio è che non devo aspettare i 3-4 giorni finché mi arriva a casa, io sull'immediato ho poi il libro disponibile sul mio dispositivo
Sì, poi
dove lo
l'altro
scarico.
vantaggio è che Amazon lavora in cloud, per cui tipicamente una volta che io dovunque sia, sia sul mio computer, sia sul mio smartphone, eccetera, riesco a leggere il mio libro senza la necessità di portarmi anche dietro fisicamente il supporto sul quale è l'ebook. Noi vediamo che attualmente non abbiamo tutta quella serie di problemi che avevamo con il cartaceo, quindi è molto più facile diffondere l'informazione perché arriva prima e può essere aggiornata in maniera. Non esiste più, paradossalmente non esiste più il concetto, anche se si tende a mantenere, non esiste più il concetto di edizione. Nel cartaceo c'era la seconda, la terza, la quarta edizione. Nell'edizione successiva si correggevano i refusi che c'erano in quella precedente, qui in realtà non c'è più perché ogni giorno tu puoi correggere qualunque, non so, vuoi aggiungere un paragrafo, lo aggiungi. È come lavorare praticamente sul sito. Noi i nostri articoli li aggiorniamo periodicamente nel sito quando c'è qualche novità e su ebook puoi fare la stessa cosa.
Infine, poi anche un guadagno per l'acquirente, nel senso che costano di meno i libri in formato elettronico che non quelli in cartaceo.
Soprattutto libri come i nostri, malloppi come il manuale completo della corsa, che sono più di 500 pagine, ovvio che hanno un costo, mi sembra, su 32 euro, quindi non minimale, quando invece nella versione elettronica costa meno di 10 euro, quindi alla fine costa un terzo.
Senti, allora oggi volevo ancora affrontare due libri su di te. Uno era Donne di corsa, che reputo un libro che finalmente ha sintetizzato tutte quelle esigenze che la donna aveva rispetto all'uomo nella corsa, nella gestione della corsa. Un libro che ho comprato, ho letto, ho studiato, diciamo così, in parte, perché poi è stata mia moglie a prenderlo e approfondirlo. Ma da dove è nato questo libro? Perché credo, se non erro male, non è tua la scrittura, ma di tua sorella, giusto?
Sì, no, il libro di mia sorella è nato sostanzialmente, la mia sorella è sempre stata nel nostro gruppo, quindi ha sempre corso con noi, e nasce dall'esperienza delle donne che erano intorno, dalle esperienze che lei ha raccolto, e sicuramente quindi è un libro molto concreto e che aiuta le donne a superare tutta una serie di condizionamenti prima di tutti la gestione del tempo. Le donne, mentre negli uomini il motivo più ricorrente per cui ti dicono che non possono correre è l'infortunio, insomma, la caviglia, le ginocchia, eccetera, nelle donne è la gestione del tempo, cioè non ho tempo, ho una famiglia. Alla fine, ad esempio, un libro come questo può aiutare a trovare questo tempo, ottimizzando tutta una serie di operazioni nella casa e fuori casa. Ritagliarsi quei 45 minuti, quell'ora, ogni diciamo 3-4 volte a settimana per poter correre con piacere esattamente come si farebbe al maschile.
Eh sì, infatti la gestione del tempo è un concetto che oggi poi è molto importante. Io la donna poi lo noto, lo sento che viviamo ancora, va detto, in una società molto maschilista, almeno in Italia, dove si torna a casa e comunque competono tanti servizi alla donna, anche se va a lavorare, il marito quasi quasi pretende che sia la donna ancora a cucinare e a pulire la casa. E la casa, se è sporca o in disordine, la colpa va data alla moglie, cioè alla donna, non tanto a chi vive. È un concetto un po' medievale.
Purtroppo, la nostra società non è così evoluta come in altri paesi, ne soffrono sia gli uomini che le donne, perché poi la donna si rivale sull'uomo dicendo tu la domenica mattina non vai a correre, oppure non so, la domenica. Quindi alla fine, si tratta di un rapporto non ottimale, un rapporto malato basato sul compromesso. In realtà io penso che il rapporto migliore sia quello dove le persone non pretendono nulla dall'altro, cioè se io vedo che la casa è sporca, me la pulisco da me, oppure cambio partner, però non posso pretendere che l'altro lo pulisca. No, quindi alla fine la gestione del tempo per la donna è un grave problema, perché come hai detto ci sono dei retaggi culturali veramente antichi, veramente pesanti, però ecco, diciamo, libri come questo ti aiutano a comunque a sfoltire tutta una serie di condizionamenti, a trovare soprattutto delle soluzioni che possono essere l'elettrodomestico che non si conosceva, piuttosto che una gestione del tempo meno pressante, meno prioritaria, soluzioni che alla fine, appunto, come dicevo prima, ti permettono di trovarti il tempo per allenarti.
Le differenze salutistiche tra l'uomo e la donna, per quanto riguarda sia quantità che qualità, esistono davvero
Ma
o poco?
diciamo che le differenze salutistiche, a prescindere da problemi come, non so, la gravidanza, le mestruazioni, eccetera, in realtà si basano solo sulla differenza prestativa del 15% fra uomo e donna, per cui in teoria è sempre una differenza quantitativa. Un 15% non è tanto, per cui paradossalmente, se si può dire che per un uomo la distanza salutistica sono 10 km, si dovrebbe dire a rigor di logica che la distanza salutistica di una donna sono 8 km e mezzo. I programmi maschili dovrebbero tenere conto di questo 15% e accorciare un attimo le distanze, però alla fine si preferisce mantenerli per comodità equivalenti. Dal punto di vista salutistico, quindi la differenza è solo questa, che diventa evidente soprattutto sulle lunghe distanze, nel senso che su lunghe distanze il 15% comincia a essere tanto pesante, non a caso, esagerando in senso opposto, alle Olimpiadi fino a qualche decennio fa, c'erano gare più corte per le donne, allora si esagerava in senso opposto. Però ecco, bisogna tener conto che per una donna correre una maratona di 42 km, realisticamente è come per un uomo farne 50, quindi è giusto tenere presente questa piccola differenza.
Bene, è un libro sicuramente che consiglio leggere non solo per le donne, ma specialmente per gli uomini, per capire più anche le esigenze delle compagne di vita per quanto riguarda la corsa. L'altro libro che per fortuna devo dire ho dovuto usare pochissimo, ma forse proprio perché l'ho letto, l'ho studiato con attenzione, ed è il libro L'infortunio nella corsa. Un libro fondamentale, ne stanno molti scritti in lingua italiana, però questo è stato un libro che è andato dritto sui concetti e che subito, senza farmi perdere tempo, capivo dove peccavo ai primi segnali dell'infortunio. Ma la relazione peso-infortunio, un concetto sicuramente importante in questo libro, ce lo spieghi?
Ma sì, diciamo che il peso, o meglio, il sovrappeso aumenta la probabilità di infortunio. Questo è un concetto che dovrebbero capire tutti, e tale aumento è ulteriormente sinergizzato dall'età. Cioè, un runner di 50-60 anni che è sovrappeso, se corre usualmente, è quasi impossibile che non si infortuni. Certo, un ragazzo di 20 anni, probabilmente perché le sue strutture sono ancora abbastanza non consumate dal tempo e anche dalla stessa pratica sportiva, può correre anche in sovrappeso. Diciamo che la relazione tra peso e infortunio è quindi probabilistica, non c'è una correlazione diretta, però la vita si basa anche sulla probabilità. Nessuno di noi sceglie, fa scelte che probabilmente siano penalizzanti, se è intelligente ovviamente. E quindi in teoria, in caso di infortunio, la prima cosa da chiedersi è se si è in sovrappeso. Moltissime persone che hanno mal di schiena e non riescono a correre per il mal di schiena, dimagriscono una decina di chili e poi magicamente corrono senza più avere problemi. Quindi sicuramente il peso è uno degli errori più gravi che il runner, magari troppo motivato all'inizio, troppo gasato, sottovaluta, e se ne accorge solo quando è infortunato, fatto salvo il fatto che poi molti vogliono anche negare l'evidenza e continuano a dare la colpa ad altre situazioni, quando invece è evidente che se avessero 10 kg di meno, il corpo ringrazierebbe. Basterebbe provare a fare lo stesso allenamento con 2 bottiglie da 1,5 kg per mano e capire come 3 kg possano rendere il tutto molto più difficile.
Diciamo che molti preferiscono ricorrere al mago dell'osteopata o del fisioterapista senza voler ora diminuire la loro importanza, però è più facile andare lì, spendere quei 30-40 euro per un'applicazione e sperare che si guarisca, che non mettersi a dieta e ridurre il peso, giusto?
Sì, sicuramente, sicuramente. Diciamo che il fisioterapista o soprattutto il fisioterapista hanno un'importanza fondamentale per chi è già, come dire, ottimizzato, per cui ovviamente nessuno è immune da infortuni, però diventano fondamentali solo se noi siamo stati in grado di metterci nelle condizioni per cui l'infortunio non si ripeta. Cioè è inutile andare al fisioterapista se sono in netto sovrappeso, perché lui magari si guarisce anche, però nel giro di 2 o 3 mesi ricadiamo nello stesso infortunio. Quindi alla fine.
Sì. Dunque, quali sono gli errori da evitare all'esordio di un infortunio?
Ah sì, diciamo che soprattutto l'errore che fanno in tanti è quello di non riuscire a stare fermi, quindi sostanzialmente correre sul dolore oppure riprendere troppo presto. Correre sul dolore è tipico di chi è fissato alla corsa, di chi se non corre appunto si deprime, come dicevamo prima. Diciamo che quando c'è un infortunio, il primo errore in assoluto è di non capire l'infortunio. Quindi quando c'è un infortunio bisogna avere una diagnosi esatta, che può essere fatta dal fisioterapista, dal medico ortopedico, però la diagnosi deve esserci, perché in base alla diagnosi noi riusciamo a capire quanto tempo è necessario comunque evitare di correre, ma molto spesso anche di evitare di fare attività sportiva sostitutiva. Perché mentre per un professionista riuscire a riprendere una settimana prima è fondamentale, per un amatore questo non lo è. Molto spesso noto che gli amatori scelgono sport alternativi per non stare fermi, sovraccaricano comunque le strutture che sono danneggiate e quindi allungano comunque i tempi di guarigione. Quindi, prima cosa da fare è la diagnosi. Una volta avuta la diagnosi, seconda cosa da fare è stabilire un tempo di stop. Può essere il fisioterapista che te lo dice, può essere l'atleta stesso che in base alle sue conoscenze, perché ha una coscienza sportiva buona, capisce che se ad esempio ha una tendinite deve stare fermo almeno una settimana, ma possono esserci casi dove deve stare fermo 2 o 3 settimane. Deve capire se nel caso di tendinosi, quindi c'è anche una degenerazione dei tessuti, che il periodo di stop non deve essere minimale. Fissare un periodo di stop vuol dire evitare un altro gravissimo errore, che appunto, come dicevo prima, è quello di correre sul dolore. Correre sul dolore è devastante, perché comunque non si può sperare che un infortunio regredisca se si continua a sollecitare anche di meno la struttura.
Sì, è come voler cambiare la gomma a una macchina, la gomma forata è una macchina che continua a girare senza fermarsi.
Esatto. Ecco, l'altro errore che comunque è abbastanza frequente, quindi è il terzo, è quello di voler riprendere troppo presto, cioè a livello, diciamo, da sedentari noi non sentiamo più nulla, vogliamo riprendere troppo presto. Riprendere troppo presto non vuol dire solo, come dire, rimettersi a correre, ma rimettersi a correre in modo esattamente come prima. Bisogna tener conto che se si è stati fermi un periodo di tempo, diciamo, superiore ai 7-10 giorni, non si può riprendere come prima, non si può riprendere facendo subito le ripetute oppure facendo subito un medio. Bisogna avere una certa gradualità, ad esempio nel sito c'è tutto un protocollo di ripresa, perché la nostra struttura, anche se noi non sentiamo più nulla e quindi siamo guariti da sedentari, però da sportivi abbiamo bisogno ancora di un minimo tempo per poter rimettere in gioco gli stessi meccanismi. Quindi riprendere ma con gradualità. L'ultimo punto che è un errore, si può chiamare veramente errore, è quello di non capire le cause dell'infortunio. Certo, ci sono infortuni le cui cause sono del tutto fortuite, tipo, non so, prendo una buca, una distorsione, ma altri che invece possono essere relazionati al tipo di scarpe piuttosto che al tipo di percorso, piuttosto che al carico sia qualitativo che quantitativo degli allenamenti. Ecco, è importante capire il più possibile la causa degli infortuni per evitare una recidiva.
Le scarpe, che importanza possono avere nella gestione dell'infortunio?
Ma le scarpe, allora, le scarpe ovviamente anche in questo caso non possono prevenire tutti gli infortuni. Diciamo che delle buone scarpe, ormai attualmente le marche più gettonate offrono scarpe di qualità medio-alta, le buone scarpe da running possono sicuramente diminuire la probabilità di infortunio, purché ovviamente siano compatibili con il nostro modo di correre. È un errore gravissimo farsi consigliare la scarpa dall'amico solo perché ha fatto il record in maratona. La scarpa deve adattarsi a noi. Non esiste una scarpa ideale per tutti i runner. Il fatto stesso che sul mercato ne esistono tantissimi modelli indica proprio che ognuno deve trovare la scarpa adatta e questo si riesce a fare soltanto con l'esperienza, tenendo conto poi anche in questo caso di conoscenze minimali. Ad esempio, ormai ultimamente è di moda il concetto di drop, l'atleta sa se dovrebbe sapere se preferisce correre sul tallone piuttosto che sull'avampiede, quindi scegliere un drop che va da 0 a 12 mm, e quindi ogni marca fornisce la scarpa con il drop corretto. La calzata è importante, la scarpa deve essere comoda, la scarpa deve essere poi sufficientemente ammortizzante, quindi non deve essere una scarpa, è assurdo fare allenamenti solo per andare più forte con le scarpe da gara super leggere. Quindi diciamo che la scarpa è importante, ma esiste comunque, non è possibile dare delle indicazioni valide per tutti, è possibile dare delle indicazioni che tutti possono adattare alla propria situazione. Ad esempio, dato una certa scarpa, la durata della scarpa è fondamentale. Non si può correre con scarpe che hanno già fatto 1200 km. Questi numeri, questi concetti devono essere ben compresi dal runner se vuole evitare gli infortuni.
Sì, credo che anche il concetto di distinzione che era prevalentemente usato in Italia di A1, A2, A3, che all'estero non esiste, anche quella ha perso di importanza perché ormai modelli che prima facevano parte della categoria A3 hanno raggiunto un peso sotto i 300 grammi, dunque in teoria, secondo quella vecchia distinzione, dovrebbero far parte della A2. Dunque non è più il concetto di peso, di scarpa, ma siamo entrati in un'era nuova. Come hai soffermato tu, giusto?
No,
Sì.
no, esatto, cioè nel senso che una volta il peso obiettivamente c'erano delle atlete che erano dei mattoni terrificanti, per cui obiettivamente non si poteva, se si tiene conto che 100 grammi ai piedi equivalgono circa mezzo chilo ai fianchi, è chiaro che il peso aveva una sua importanza. Io ad esempio oggi una volta usavo scarpe da gara e scarpe da allenamento, attualmente uso sempre due modelli, ma è lo stesso modello, che è poi un modello di allenamento da 280 grammi che uso anche per fare le gare, perché non vedo necessità
Sì.
quindi di usare un modello molto più leggero. Mi trovo bene con quello, quindi uso quello. Come dicevo prima, è importante, ma ecco, un altro errore è quello di continuare a cambiare scarpe seguendo l'ultima novità. Io personalmente ritengo che le scarpe si cambiano quando esce di modello, il modello esce dalla produzione, oppure la stessa casa offre una versione del modello migliorata con un altro nome, oppure quando ad esempio ci accorgiamo che l'ultima versione del modello che usavamo è, purtroppo a capita, è molto diversa da quelle che acquistavamo prima. E allora in questo caso si può cambiare, però deve esserci una ragione concreta per cambiare il modello della propria scarpa.
Insomma, per chi volesse approfondire tutte queste tematiche riguardo all'infortunio della corsa, non resta che scaricare via Amazon il libro L'infortunio della corsa di Roberto Albanesi, oppure per chi, diciamo, i nostalgici, volesse ancora il cartaceo, andare sul sito www.albanesi.it e lì trova tutti i riferimenti come, acquistare il libro in cartaceo. Cosa rappresenta oggi per te la corsa?
La corsa rappresenta per me il modo di sentirmi vivo, di esprimere la mia energia vitale. Ad esempio, io mi alleno, corro, come dicevo prima, per stare dietro i miei cani quando vado a caccia di fagiani nella pianura padana, piuttosto che per non sentirmi stanco, per riuscire a giocare 2 turni di 4 ore, quindi 8 ore al giorno quando faccio un torneo di scacchi. La corsa rappresenta un modo proprio di esprimere la mia energia vitale.
Bello, credo e spero che molti possano prendere spunto da questa tua riflessione. Hai in mente un prossimo libro?
Ma diciamo che i prossimi libri saranno le nuove edizioni, chiamiamole così, anche se in formato ebook, dei libri più di successo come Il metodo Albanese, Il manuale completo della corsa, La felicità è possibile, eccetera. Però sto pensando di scrivere qualcosa, ho già in mente cosa, in campo culturale, cioè vorrei sostanzialmente nel mio piccolo fare quello che Piero Angela ha fatto per la televisione, farlo per il web, cioè diventare un riferimento per lo sviluppo della cultura nel web. Io sono convinto che senza cultura non si riesca a capire, come dicevamo all'inizio, a studiare i vari argomenti che ci interessano. Stiamo approntando una serie di un centinaio di video didattici, proprio per aiutare le persone a capire, concetti che si sono dimenticati dalla scuola e concetti che però entrano nella vita di tutti i giorni. Io veramente continuo a stupirmi come persone a cui chiedo quanto vanno su 10.000, ti dicono il tempo finale, ma non sanno tradurlo nel tempo al chilometro perché non sanno tradurre i minuti e i secondi in un tempo al
Ok,
chilometro.
sì.
Basta Quindi la cultura, soprattutto quella di tipo scientifico, quella che viene denominata il numerismo, la capacità di gestire i numeri, è qualcosa che nel nostro paese è veramente molto, molto scadente, per cui l'idea sarebbe quella proprio di realizzare alcune opere che aiutano nel modo più veloce possibile a recuperare quanto si è perso.
Roberto, è stato davvero un piacere ascoltarti e poter avere l'occasione di farti tante domande. Purtroppo il tempo poi scorre velocemente. A questo punto vorrei chiudere con un tuo slogan, una tua frase che ti accompagna nella vita. Ce l'hai?
Ma diciamo che il nostro sito ha uno slogan che però non è in realtà uno slogan, è la mission del sito, cioè la voce degli italiani moderni, nel senso che vogliamo promuovere, come dicevo prima, la modernità e la tecnologia per andare verso il futuro nel modo più indolore e più positivo possibile. In realtà io non ho massime, non ho regole, perché chi tenta di riassumere la realtà in una massima, in una regola, alla fine finisce per perdere una gran fetta. Ricordo a un incontro con l'allora campione del mondo di scacchi, Karpov, una persona nel pubblico gli chiese: ma per giocare bene a scacchi, qual è la regola fondamentale? E lui, dopo un attimo di riflessione, ha risposto banalmente: non c'è una regola, potrei citarne almeno 100, perché gli scacchi non sono una cosa semplice. Ecco, la vita è lo stesso, cioè nel senso che comunque è una cosa talmente complessa che ridurla a una regola, a una massima, è semplicistico. Bisogna imparare le 100 regole o le 100 massime della vita per riuscire a vivere al meglio.
Chi vuole contattarti o dove può trovare tutte queste informazioni? Dove si collega? Il tuo sito web?
Ma allora, il mio sito web www.albanesi.it è il punto fondamentale. C'è una in home page sulla destra, c'è una serie di link, fra cui la funzione contatti. Compatibilmente con le richieste io rispondo a tutti, quindi senza nessun problema. Preferisco essere contattato tramite il sito. Ho deciso di non farmi più contattare tramite Facebook, perché Facebook è l'ambiente che mi piace di meno, perché arrivavano le richieste più assurde. Via Twitter è possibile dialogare, però visto che il mezzo, io ho l'account Twitter Roberto Albanesi, però che uso per esporre certe verità come pillole di verità in 140 caratteri, però lì non è possibile un vero e proprio dialogo, quindi il dialogo reale con chi volesse contattarmi è tramite il sito.
Tramite il sito. Benissimo, Roberto. Ancora mille grazie e spero di poterti avere come ospite ancora per altri argomenti che vorrei affrontare con te, come l'alimentazione, la psicologia, la salute e altri libri che hai scritto sulla corsa.
Ti ringrazio e sicuramente sarà un piacere di sentirci su altri argomenti. Grazie.
L'abbraccio, ciao Roberto.
Ciao.